Buonasera a tutti.
Benvenuti su MATLAB, noi siamo il Roccia
e il Sican, direttamente su radiofonica.com.
E questa sera vi terremo impegnati per ben un'ora e mezza e parleremo del black metal.
Il black metal,
un genere molto controverso, molto importante anche.
Estremamente importante.
E parleremo un po' delle sue origini, insomma, no? Da dove viene, come si sviluppa e soprattutto arriveremo fino ai primi anni 90.
Sì, quindi parleremo della prima ondata. Del
esattamente, della prima ondata fino ai primissimi gruppi, diciamo, più importanti, quindi Mayhem, Darkthrone, Burzum,
sì,
eccetera.
Sì, sì, sì. Perfetto, io direi di iniziare subito citando il nostro sottofondo dei Sano, The Grimrock Demons.
Esattamente, un gruppo importantissimo anche loro, molto più recente.
Sì, sì, sì.
Rispetto agli altri, però, esatto, sono drone black metal, ma questo ne parleremo nella prossima puntata sul black metal.
Ricordiamo che, diciamo, questo format dedicato sul black metal avrà più puntate perché è un argomento estremamente
vasto,
come abbiamo detto, vasto e controverso, che, diciamo, oltre dal punto di vista musicale implica anche una componente sociale, no?
Merita di essere toccato in diversi aspetti, sia dal punto di vista sociale che
cercheremo di dare un'infarinatura oggi dal punto di vista, appunto, di inquadrare com'era la società di allora.
Esatto. La società soprattutto norvegese
scandinava. Sì, e come ha potuto attecchire questo particolare fenomeno. Direi di partire subito. Allora, il black metal. Il black metal da cosa nasce? Nasce da un gruppo che ha poco a che fare con la scena a cui noi pensiamo quando diciamo black metal. E sono i Venom. I Venom sono un gruppo dei primissimi anni 80 inglese, che fecero il loro secondo album del 1982, che si chiama appunto Black Metal. E qual è la caratteristica di questo album? È che molti di voi ricorderanno è che la fantastica copertina del caprone disegnata dal chitarrista con appunto sulle corna.
Quella è molto black metal come disegno.
Queste corna con una croce rovesciata.
Esatto.
Quindi molto molto
esoterico, direi.
Sì. Diciamo, questo album è quello che diede il nome poi a questo enorme movimento musicale. Ma perché? Perché questo, diciamo, le sonorità di Venom erano tutt'altro che oscure, cioè, diciamo, di tematiche sì, magari, però comunque era un po' trash, un po'.
Sì, erano tipicamente heavy metal anni 80, proprio trash metal, insomma. Non erano assolutamente black metal dal punto di vista musicale, insomma.
E diciamo, la scena prese spunto da questo gruppo esclusivamente per la loro presenza scenica, per la loro iconografia, quindi per diciamo le loro caratteristiche estetiche, quindi come si presentavano sul palco, come diciamo i fantocci che utilizzavano, teste di capre, così.
Croci rovesciate, insomma, tutte queste cose qua.
Sì. E quindi io, per i pochi di voi che non conoscono questa main track dei Venom, direi di spararla subito.
Subitissimo black metal dei Venom.
Alzate a palla le vostre casse e questa è black metal. Force, feel no remorse, crack up the arms, now it's night. Sì, questi erano i Venom, Black Metal. Ricordiamo che le sonorità appunto sono molto simili a un'ondata trash
molto
americana,
Slayer.
Molto Slayer,
sì,
quindi
sì,
ricordiamo
sì.
Diciamo l'album Rain
molto
in
molto
Lord.
Slayer, esatto, molto molto importante.
Sì, sì, è fantastica questa cosa che comunque
che non c'entra niente,
che non c'entra assolutamente niente
quel Black Metal in sé per sé.
Chi pensa al Black Metal pensa all'ondata degli anni 90, quindi
esatto.
Con chiese bruciate.
Sì, ad uno scream molto
sì, sì.
Molto
diciamo,
forte,
estremamente,
molto,
un genere estremamente seminale.
Molto dissonante, sì, sì. Anche le chitarre super distorte, quasi a non capire niente.
Sì, quindi dall'Inghilterra, quindi dai Venom, in contemporanea, quindi nell'83-84,
esatto.
Diciamo nella parte della Scandinavia, troviamo questi gruppi che sono contemporanei ai Venom.
Esattamente.
Che sono i
Bathory,
in particolare i Bathory, Celtic Frost.
E l'Amerak.
E anche l'Amerak.
Che sono molto molto importanti.
Ricordiamo che loro... diciamo avevano un suono estremamente duro, quindi
sì.
Però era diciamo un diamante grezzo che poi verrà
plasmato
diciamo. Successivamente sì, sì. Con i successivi gruppi. La caratteristica dei, per esempio dei Bathory è che raccolgono a piene mani, quindi prendono direttamente dai Venom per plasmare la loro identità.
Sì, soprattutto prendono la loro immagine, no?
Sì, la loro immagine, ricordiamo appunto l'album
dura. Sì, esattamente, cioè si ispirano proprio a black metal,
sì,
insomma,
sì, sì, sì.
La musica è completamente differente.
Sì, è completamente differente perché comunque si passa da un trash nudo e crudo a un utilizzo smodato di blaster, di tube screamer, di amplificatori
sì,
con media palla e questi scream infernali che poi...
al limite dell'udibile
e che faranno sì che vengano, se si può così chiamare, creati degli stili di canto caratteristici del black metal.
Nascerà proprio il black metal da questa prima scena scandinava, insomma, che non è proprio della Norvegia. All'inizio nasce appunto in Svezia.
Sì.
E poi arriverà quella che sarà l'ondata più importante norvegese, cioè Mayhem, Darkthrone, Emperor, Satyricon, Gorgoroth, Thorn e chi più ne ha più ne
metta. E quindi direi negli anni 80 per che ne dici di far un confronto tra Venom e diciamo Bathory sono quasi contemporanei, quindi 82-83.
Però ecco, facciamo capire un po' la differenza stilistica
anche di tematiche.
Sì, parecchio.
Perché questa parliamo della loro penso più famosa,
sì.
Quindi Bathory, Satan My Master. We'll be right back. Ecco, spero che mia nonna non mi ascolti in questo momento, perché credo ci rimarrebbe
chissà
molto
che male. Penserebbe di te, insomma. Vabbè, qui le tematiche si sente che sono molto molto forti, cioè proprio si parla di satanismo già da subito,
sì,
insomma.
Sì, sì.
Diciamo, però
una complessità di testo notevole.
Sì, insomma. È parecchio forte come tema, insomma.
Sì, quindi ricordiamo che diciamo c'è questa enorme voglia, quindi una generazione, quella del Nord Europa che è proprio, diciamo, incazzata, Roger. Cioè,
sì, sì.
Perché? Cioè, allora, c'è una società così, perché spunta fuori una generazione, cioè, che fa sta musica?
Qui
perché?
Va fatto un discorso propriamente sociale, nel senso che la società norvegese, comunque scandinava, è stata una delle più ricche, e lo è ancora, cioè Oslo è la capitale col più alto tenore di vita, no? Di tutta Europa. E quindi è importante capire e chiedersi perché un genere così forte, così... diciamo che va contro il sistema, no? O comunque contro le normali, diciamo, strutture anche proprie delle canzoni, abbia potuto attecchire in una società così benestante.
Sì, perfetta, possiamo dire che
esatto,
è perfetta,
perché comunque c'era un tenore di vita molto alto. Ricordiamo che la pena massima in Norvegia era 21 anni.
Sì.
Cioè non esiste ergastolo, esiste massimo 21 anni, proprio perché i crimini comunque sono ad un livello molto basso. Oltretutto le prigioni, ad esempio, norvegesi, no? Le prigioni norvegesi tengono, diciamo, i loro prigionieri, no? Tra virgolette, in maniera molto umana, insomma.
Sì,
esatto.
Dei mini appartamenti.
Esattamente. E solo il 25% di quelli che escono poi continuano a delinquere.
Sì,
mentre
sì.
In Italia o in America, insomma, anche nel resto dell'Occidente, sono circa il 75%.
Sì.
Quindi è una società molto benestante. Eppure i giovani, in quel momento storico proprio, hanno sentito l'esigenza di andare proprio contro questa società così perfetta, e soprattutto hanno abbracciato il black metal, quindi un genere così scuro, per dare voce ai loro sentimenti, soprattutto antioccidentali, anticristiani.
Sì.
E hanno, diciamo, fatto perno sulla loro cultura, quindi sulla loro cultura comunque norrena, paganismo.
Sì, la loro intenzione era quella di no, di nazionalizzare, ma comunque di
ritornare,
sì,
no?
In questi tempi possiamo dire no global, insomma,
esatto,
no? Cioè,
esatto.
Possiamo dire che loro era di mantenere vive e incontaminate
le loro tradizioni.
Esatto,
infatti diciamo che si tende a pensare che comunque il black metal sia una musica satanica. In realtà non è propriamente vero, in quanto loro non erano proprio satanisti, nel senso che abbracciavano Satana e quindi invocavano Satana, ma piuttosto andavano contro Gesù Cristo. Cioè loro volevano scacciare, no, tra virgolette, questo cristianesimo che si era imposto nella loro cultura.
Sì.
Quindi perché poi andarono a bruciare le chiese,
sì, sì,
e tutte queste cose? Perché comunque i cristiani si imposero
sulla loro
terra,
sì, sul loro,
perché
paganesimo.
Comunque distrussero i templi pagani, quindi dei loro dei, e costruirono le loro chiese. Quindi per questo poi più avanti l'Inner Circle andò a bruciare tutte le chiese. Quindi c'era proprio questo sentimento anticristiano.
Sì.
Addirittura Burzum diceva che quando erano giovani arrivò alla fine degli anni 80 i primi McDonald's, la Coca-Cola e tutte queste cose qua, e praticamente loro andavano con dei fucili a palline e sparavano contro le finestre dei McDonald's.
Sì, perché per esempio anche lo stesso Burzum dice che il loro intento era quello di invadere sia l'invasione del cristianesimo, ma come anche l'invasione americana.
Esattamente.
Qui
esattamente.
La chiama appunto un americanismo. Quindi
sì,
un'invasione di costumi,
esatto,
che non erano
propri della loro cultura,
loro
cioè
cultura.
Loro non volevano questa imposizione, no?
Quindi praticamente in una società così tranquilla, così perfetta, lo stesso, appunto, da numerose interviste, lo stesso Burzum dice che la società non era poi così perfetta.
Esatto.
Perché vengono fuori questi malesseri, questi istinti di...
Esatto, cioè questa rabbia comunque
questa
covata
rabbia repressa,
da anni, insomma.
Sì. Di una ricerca della propria
della
nazione,
propria identità,
della
esatto,
propria identità,
della propria cultura,
culturale,
che si stava, diciamo, sgretolando, per colpo.
Poi naturalmente c'è anche intricato tutto un problema sociale,
assolutamente,
personale.
Sì, cioè, sì, assolutamente, sì. Comunque sono personaggi che vengono da situazioni comunque sia un po' disagiate, nel senso, bene o male, erano tutti un po', sì, emarginati dalla
scuola,
erano un po' emarginati dalla società, quindi. E arriva il primo, diciamo, album, no? Dei Darktron, che sono il primo gruppo a fare un album propriamente, diciamo, black metal, sì, nel senso che poi verrà, quindi Mayhem, Bosom, appunto, si ispireranno all'album dei Darktron. E quindi qui sentiamo proprio le vere e proprie sonorità,
sì, ma anche
del black metal proprio, sì, con, sì, i Darktron, ancora
anche
più dei Bathory,
ancora
proprio
di più, e anche, esatto, dal punto di vista estetico.
Esatto,
poi
qui
ne
come dicevi tu prima, è proprio il diamante bello lavorato, qui proprio è, sì, già appunto, è black metal puro.
Direi quindi di andarci a sentire direttamente qui su MathLab, direttamente su radiofonica.com, Darktron Quintessence.
Thank you.
tomorrow, my ship. I scarcely walk back home. And I only could sweat for my fear.
Che si sentiva male il cantante, madonna. Cioè, proprio.
Vabbè, diciamo questa.
Roba forte.
Questa iniziale ondata, quindi in particolare di Darkthrone, quindi questo album, ma specialmente il primo album loro, cioè A Blazing the Northern Sky del 92.
Esattamente.
Dal punto di vista sonoro, quindi delle sonorità, diciamo, non è come il black metal, quello. A posteriori,
no,
seconda
questo
ondata.
È molto, molto tagliente. Sono
tagliente,
suoni molto,
però anche
molto
melodico,
grizzi.
No?
Sì,
con richiami al doom,
molto
una batteria lenta.
Sì, sono ritmi ancora molto lenti.
Sì. La cosa che a me piace particolarmente è il fatto di essere, cioè, si sente proprio un genere homemade, no? Questo sembra
sembra noi che proviamo a Styx.
Sì. La caratteristica, comunque, che con i Darkthrone in particolare arriva l'iconografia classica del black metal,
sì.
Cioè il corpse painting.
Esattamente,
no? Quindi
sì.
Queste, se vedete appunto la copertina di A Blazing in the Northern Sky, c'è il chitarrista che sembra un vampiro.
Sì, che corre, no? In mezzo alla foresta, no? Con una torcia,
sì,
in mano.
È veramente terrificante.
Sì.
Infatti
sì.
Il loro intento, avevo letto, era che un ragazzo, no, che entra in un negozio di dischi, avete presente le pile di vinili, no? Inizia,
certo,
a sfogliarli, passa per Madonna, per Mac Chicks, e poi arriva a cazzo alla copertina di A Blazing in the Northern Sky e dici: what the fuck, questo lo prendo di brutto. Quindi
io la comprerei subito.
Diciamo, era un'estremizzazione dei costumi di queste band, anche a scopo
sì, volevano un po' sconvolgere, sì, insomma, sì, sì, no? Cioè attirare l'attenzione su loro stessi, al di là delle tematiche poi, insomma.
Sì, le tematiche erano pesanti, però diciamo che era un estremizzazione di se stessi.
Sì, esattamente. Era un dare spettacolo, insomma, a livelli molto alti, insomma. E è molto importante comunque connotare che poi le tematiche proprie del paganesimo, incendi di chiese eccetera, cioè arriveranno soprattutto con i Mayhem, quindi Burzum, che sono proprio la diretta conseguenza di Darkthrone, anche perché certo. Burzum, quando incontrò Ferriz la prima volta, che era il batterista e cantante dei Darkthrone, e lo è tuttora, rimase proprio affascinato dalla sua personalità e disse: io voglio fare questa musica, certo. Cioè proprio quindi diciamo che i Darkthrone hanno, come i Bathory ancora prima i Venom, ispirato poi le generazioni successive, insomma. E quindi arriva diciamo il gruppo più significativo forse di questo genere,
possiamo dire
sicuramente il più famoso, cioè quello che ha avuto sicuramente
tuttora,
più,
no?
Sì sì, molto, quello che ha avuto più riscontro, che sono i Mayhem. I Mayhem sono un gruppo molto travagliato, molto molto particolare, in quanto
diciamo da qui in poi si verificheranno tutte le gli avvenimenti che caratterizzavano gli anni 90, no?
Sì, perché comunque il black metal ha avuto un impatto sulla società norvegese non indifferente, cioè comunque ancora tutt'oggi vengono fatte mostre su questa particolare visione, no, anche dell'arte del black metal, quindi appunto mostre sul corpse painting, quindi tutte cose di questo tipo. E ci sono stati anche dei morti appunto dovuti al black metal, tanto che si parlava di una certa black metal mafia,
sì,
no? Tra virgolette, insomma,
media, no?
Sì, però comunque ecco, diciamo che i media hanno molto speculato su queste cose, quindi alcune cose non
come
sono
sia.
Sì, esattamente, e quindi non sono propriamente con lo stesso, sì, cioè con lo stesso significato con le quali sono state fatte, diciamo. Quindi ad esempio anche gli incendi di chiese, i media hanno subito detto che si trattava di gruppi di satanisti eccetera, in realtà appunto erano loro che, come abbiamo detto prima, non erano propriamente satanisti, ma bruciavano soprattutto le chiese che erano state costruite su antichi siti normanni,
sì.
Quindi propri della,
sì,
loro,
infatti,
cultura,
ricordando il film Until the Light Takes Us,
molto importante,
che vi consigliamo di vedere perché
un film bellissimo, bellissimo.
Vi cambierà la visione, diciamo,
sì, esatto,
di questo genere che è estremamente stigmatizzato.
Esatto.
Infatti, se nell'intervista in carcere di Burzum lui dice che iniziò a bruciare dozzine di chiese, in particolare quella in una foresta
a Bergen, se non sbaglio,
okay.
Sì.
E disse che io ho bruciato quella perché arrivarono i cristiani, rasero al suolo il tempio del sole, no?
Esattamente,
Dio sole.
Esattamente.
Ci misero sopra questo tempio un'enorme croce di pietra e costruirono,
esatto,
questa chiesa. E lui disse: questa è un'imposizione violenta,
esatto,
di una cultura sulla mia.
Esatto.
E quindi prese questa discutibile decisione di
molto discutibile
bruciare.
Anche perché morì un pompiere,
sì,
durante. Durante il tentativo di spengere l'incendio.
Comunque,
insomma,
io sono estremamente affascinato. Io sinceramente, se facessi una facoltà sociologica tipo antropologia, farei una tesi sull'impatto di questo genere.
Sì, perché è veramente molto molto interessante, proprio perché ci sono delle ragioni sociali,
sì,
appunto, dietro a tutte queste,
perché,
cose.
Cioè, secondo me è molto simile anche alla controcultura, cioè,
sì,
degli anni,
sì,
60,
esatto,
nel senso è
esatto.
lo stesso disagio,
esatto,
giovanile, però
espresso in maniera
diversa,
ma
no?
Anche perché comunque è una cultura diversa, è una parte del mondo
completamente
diversa, quindi
però io le associo in qualche,
sì,
modo,
sì,
perché
sì,
è una,
sì,
specie,
sì,
di controcultura d'arte,
è una forma di ribellione, no?
Sì, è una ribellione anche questo,
esatto. E c'è una frase di Burzum che nel film Until the Light Takes Us mi ha colpito particolarmente, quando dice: perché se loro non rispettano la nostra cultura,
sì,
io devo rispettare la loro,
sì.
E quindi lui per questo ha dato fuoco comunque a tutte queste chiese, ad esempio devastavano anche i cimiteri, insomma, hanno,
sì,
preso queste azioni molto discutibili, però con una base che anche questa è più o meno appunto condivisibile, però
sì, adesso parliamo un po' di storia, com'è,
sì,
i personaggi appunto di questa scena.
Allora, sicuramente uno dei più importanti fu Burzum, di cui parleremo tra poco, ma prima ancora di Burzum un personaggio che ha segnato comunque il black metal è stato Euronymous, sì. E Dead. Prima ancora Dead. Allora, Dead era il cantante di Mayhem e lui era...
La svedese, no?
Sì, esatto, veniva dalla Svezia. Dead era una figura molto particolare.
Carismatica.
Molto carismatico e fu il primo a presentarsi sul palco, diciamo... completamente tagliato, cioè nel senso lui saliva sul palco e si tagliava, ma non perché era come noi oggi magari potremmo pensare emo, no? Tra virgolette.
No, lui proprio per ricreare il dolore.
Esatto, lui proprio voleva sconvolgere, cioè lui diceva io mi taglio e voglio vedere quanti di voi rimangono lì a guardarmi. Addirittura loro lanciavano teste di maiale sulla gente.
Sì.
Cioè proprio andavano dal macellaio, si facevano dare queste teste di maiale e le tiravano sulla gente. Cioè, non so se avete mai visto una testa di maiale, ma è pesante. Cioè, andavano... non è. Cioè, se ti arriva in faccia, non è uno
andavano
scherzo.
Andavano dal macellaio di capocavallo.
Esatto. Andavano a pretola.
Andavano a pretola e prendevano teste di porco.
Esattamente. E praticamente lui appunto diceva: quando abbiamo iniziato a lanciare teste di maiale, io ho iniziato a tagliarmi, tant'è che svenne, dovettero portarlo via. Delle 300 persone rimasero in 50. Quindi a lui queste cose piacevano molto, perché comunque lui era una persona molto disagiata.
Era molto depresso.
Sì, molto molto depresso, era fissato con la morte.
Sì, infatti aveva questa sindrome, no?
Sì, la sindrome di Cotard, praticamente è una sindrome
dove tu
nella quale...
essere
sì.
morto.
Esatto,
la
cioè,
vita è un sogno.
Sì, sì.
Fantastico
sì.
come cosa.
Sì, oddio. Cioè per lui un po' meno, perché comunque aveva avuto un incidente sul ghiaccio quando era piccolo, verso i 10-12 anni, e gli si era spappolata la milza e stava per morire dissanguato. È stato dichiarato clinicamente morto per qualche secondo, però i paramedici hanno continuato la rianimazione e sono riusciti a, diciamo, rianimarlo. Però lui aveva questa sindrome, no? In base alla quale credeva appunto di essere morto. E quindi questo lo segnò per tutta la vita. Infatti sempre sul documentario Until the Light Takes Us ci sono dei disegni che lui faceva,
sì,
negli anni 80.
Una visione cioè, gotica.
Mamma mia, cioè disegnava delle cose, sì, veramente, sì. Cioè tombe, mostri.
Non so se giocate a Bloodborne, però è la stessa cosa, cioè la stessa iconografia.
Quindi era molto molto depresso da questo punto di vista. Tant'è che lui addirittura si vocifera tra i membri dei Mayhem che si faceva seppellire prima dei concerti, proprio per provare le sensazioni di stare sottoterra. Perciò sono situazioni molto molto pesanti, insomma, vanno un attimo comprese.
Sì, e la caratteristica loro era del... si parla di questo famoso inner circle, che praticamente era un... da parte soprattutto di Euronymous, no?
Sì, è stato creato da Euronymous.
No, perché era un negozio di...
L'Helvet.
Sì, era un
esatto.
negozio di dischi... dove c'era questa cantina,
esatto.
che poi venne chiamata Inner Circle, dove nacque il black metal praticamente.
Sì, diciamo che era un po' il ritrovo, era come il centro sociale
ragazzi.
Per tutti questi ragazzi un po' disagiati,
sì.
un po' emarginati, a
sì.
cui non piaceva il calcio, non piaceva football, esatto,
sì.
il football, ma erano interessati alla musica, magari all'occultismo, e avevano
sì,
questo odio verso
c'era questa cantina, ci sono delle foto, andate a vederle.
È
appunto,
molto inquietante comunque.
Ci sono per esempio pentacoli, ci sono armi medievali, elmi,
sì,
un'iconografia legata sì. a un mondo dark.
Croci contro il
sì,
muro,
rovesciate. Poi proprio... la caratteristica del loro movimento è che iniziano anche a prendere questi nomi
esatto, ispirati alla mitologia norrena.
Norrea e anche al mondo di Tolkien.
Sì, soprattutto.
Per esempio,
soprattutto.
Ricordiamo Burzum.
Che si chiamava Count Grishnak, no? Che era tipo il nome del capo degli orchi. Esatto, esatto.
E quindi in questo Inner Circle.
Qui diciamo che il black metal cambia.
Cambia
cioè,
completamente.
Da musica diviene una vera e propria.
Movimento
sì,
sociale.
Proprio un, sì. Diviene un vero e proprio movimento proprio. E. Euronymous era la figura, diciamo, chiave, no? Di questo movimento. Euronymous era il chitarrista di Mayhem e fu colui che inventò il classico riff, proprio, che dopo poi andremo a sentire.
Sì.
E Euronymous era una figura molto, come dire, molto...
Anche lui carismatico.
Sì, esatto, molto molto carismatica. Però veniva accusato, soprattutto da Burzum, di essere un po' un poser, tra virgolette, cioè nel senso lui voleva sconvolgere appunto a livello l'immagine, ma non aveva il coraggio di passare ai fatti.
E c'era tutto su Instagram.
Sì, esatto, si sfidavano su Instagram.
A colpi di hashtag,
esatto.
E non di ascia.
No, invece purtroppo Burzum sfidò Euronymous a colpi di...
Sì.
di Asher
Euronymous fu brutalmente ucciso
nel 93 da Burzum,
dallo stesso Burzum,
esatto.
Quindi da qui in poi inizia una scia di sangue che vede coinvolti i membri di questo Inner Circle.
Esatto, infatti, perché il primo a morire fu Dead.
Primo fu Dead che,
esatto, che si sparò un colpo di fucile in testa. E si dice che i proiettili gli vennero regalati da Burzum, non si sa per quale motivo.
E i frammenti di cranio
si vocifera sempre che parti del cervello ce l'abbiano vari membri dei gruppi degli Emperor, un po' dei Marduk e un po' di questi gruppi qua.
E poi più avanti anche questo ragazzo più giovane.
Sì, anche Faust.
Lo stesso Faust.
Il batterista degli Emperor.
Sì, che uccise
a coltellate un
omosessuale in un parco.
Sì, e si beccò 21 anni di reclusione. E la cosa più malata, se così possiamo dire, fu che Euronymous, una volta tornato a casa, perché Mayhem vivevano tutti nella stessa casa, erano una specie di comunità, esatto. Praticamente Euronymous tornò a casa e quando vide il corpo,
la porta era chiusa, no?
Sì, era chiusa a chiave, quindi entrò dalla finestra, esatto. E quando trovò il corpo di Dead praticamente spappolato sul pavimento, non chiamò la polizia, ma disse: ah, vabbè, Dead è morto. Però ho la macchinetta fotografica, gli scattò una foto e la macabra immagine di Dead morto è diventata la copertina dell'album Dawn of the Black Earth del 1991, che, se potete,
andatevi a vedere,
sì, andatevelo a vedere, anche se è un po' forte come immagine, perché è proprio l'immagine nuda e cruda del cervello fuori dal cranio di
questo ragazzo col cervello
di Dead, insomma. Quindi ecco, non è stata una bella fine.
Diciamo di, speriamo di avervi inquietati finora con questa scia di sangue. Cercate di pensare, non di
giudicare subito, ma di
una società che è, esatto, anche un po' diversa da noi.
Molto diversa.
Quindi diversa. Passate sopra alle sonorità estreme di questa musica e cercate di riflettere insieme a noi. Adesso andiamo a sentirci Chains of Godfuck dei Mayhem, direttamente da Death Crash, che è il primo EP del 1987, qui su MetLab, Roccia and Sicken. questa era Chainsaw Gutfuck, cioè letteralmente motosega
fottigola, si squartagola, insomma, molto splatter come
sì,
testi.
Sì, molto mi ricorda il Doom, tipo di
sì, 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 esatto, anche loro erano molto comunque ispirati al Doom, anche se un po' più, ancora più violenti, no? I live dei Mayhem comunque erano una cosa veramente...
loro erano caratteristici, no?
Sì, perché si tagliavano, cioè soprattutto il cantante, sia Dead, che purtroppo è morto a 22 anni nel 91, ma anche gli altri cantanti, ad esempio Messiah, si squarciavano tutto quanto, le braccia, perché comunque volevano creare questo scompiglio, insomma, tra la gente, tra il pubblico.
Sì, diciamo che era un... una sorta di selezionamento dell'audience, no?
Sì.
Selezionavano la fan base in base a
chi resisteva ai loro live, insomma. Anche se dopo mi pare che le teste di maiale le hanno proibite, perché comunque qualcuno è rimasto ferito. Cioè qualcuno si è beccato una testa di maiale.
Un assedio medievale, arriva una testa di porco in faccia,
Madonna santa. 15 kg in testa di porco fanno male. Non da gusto. E quindi ecco, andatevi a sentire comunque i Mayhem, perché sono, diciamo, l'emblema, no? Del black metal.
Sì. La costante, io noto che anche vedendo film, documentari, libri, cose così, la costante è quella della diciamo del parlare di questo freddo nord, no? Di queste foreste,
sì, esatto.
Gelide, un freezing moon.
Esatto, esatto.
Proprio c'è un... è come se si vogliono eviscerare da questo... si può dire malessere,
sì,
però è un malessere,
sì,
legato all'ambiente.
Sì, però comunque è un malessere, cioè, bello, cioè nel senso che...
è un malessere creativo.
Sì, cioè, i paesaggi comunque sono meravigliosi.
Sì, però è...
cioè, loro sono ispirati... male, tra virgolette, però da una cosa che in sé per sé è bellissima,
è bellissima.
Perché i fiordi norvegesi sono meravigliosi.
Sì, però, cioè... chilometri e chilometri di gelo, orribile,
senza tipo, contare tipo, che sì, sei mesi all'anno è buio,
sì,
tipo a Bergen, quindi voglio
Bugna,
dire,
cioè, in Svezia è il più grande tasso di suicidi,
esatto. Ma guarda che comunque il black metal è stato molto significativo, cioè nel senso tutti conoscono bene o male la storia, addirittura mi sembra che in Norvegia c'è una statua di una chitarra gigante proprio a simbolo di tutte le vicissitudini che ha creato questo movimento, insomma. Ad esempio, un'altra cosa molto interessante è che dentro l'Inner Circle,
sì,
Burzum, Faust, Euronymous, proprio ci dormivano dentro, cioè
sì, era
dentro
un
questo negozio
dormitorio creativo.
Sì, era proprio una sorta di comunità hippie, no, tra virgolette, solo che invece che essere hippie erano tutto l'opposto, insomma, cioè erano il contrario proprio. Anzi, erano assolutamente contro l'uso di droghe, contro tutto ciò che potesse annebbiare la mente.
Soffitto, no?
Sì, c'era Faust che dormiva in cantina, insomma. E una cosa che ci ha molto colpito del documentario che prima citavamo,
ricordiamo, Until the Light Exists,
esatto, del 2009, che tra parentesi è di due registi americani, quindi proprio c'è, cioè, anche un interesse.
Quella la soundtrack era panico, secondo me.
Colonne sonore, sì, meravigliose,
Words
of Canada, Ulver,
Ulver.
C'è di tutto e di più, sì, veramente, proprio Imam.
La cosa che ti ha colpito, dicevi?
La cosa che mi ha colpito è stata che Hellhammer, il batterista di Mayhem, quando appunto parlava nell'intervista del fatto di Faust, no? Che avesse ucciso quell'uomo omosessuale, lui diceva: io all'inizio non credevo che avesse avuto le palle proprio di fare una cosa del genere, anche perché Faust aveva 17 anni, insomma. E però a un certo punto dice: però voglio dire, io veramente lo onoro per quello che ha fatto. Cioè, questa
sì,
è una cosa che lascia veramente.
Ricordiamo
sbalordici.
Che alla base, quindi oltre a questo intento di violenza, c'era cioè alla base delle, ricordiamo, delle personalità molto. Per esempio, lo stesso Faust lo descrivono come un ragazzo disagiato.
Parecchio disagiato, sì, sì.
Ai confini appunto della società, e si ritrovò, cambiò città, no? Andrò qui all'Inner Circle dove lavorò.
Esatto, proprio lavorava dentro a questo negozio di dischi, dentro,
sì,
all'Elbert.
Sì, sì. E si fece, diciamo, coinvolgere in questo ambiente,
esatto.
Abbastanza controverso.
Perché comunque c'erano anche delle idee politiche, delle idee sociali comunque molto estreme. Cioè, bene o male, erano tutti di estrema destra, insomma,
sì.
Soprattutto Burzum, eccetera. E infatti si vocifera, però anche qui non è stato mai appurato, insomma, che Burzum abbia ucciso Euronymous, no? Quindi il fondatore dell'Inner Circle e dell'Helvet e della casa discografica Death Like Sentence, che era molto importante per la produzione di album black metal. Si vocifera che lo abbia ucciso proprio perché avesse delle idee comuniste,
sì,
sempre estreme, però diciamo diametralmente opposte, certo, no? Però anche qui non è mai stata
sono
chiarita
teorie,
la...
sono
sì, teorie. Sono teorie.
Poi si dice anche che lo stesso Burzum si era autodifeso, lui sostiene che era
sì, lui praticamente aggredito. Si sostiene che Euronymous volesse uccidere, farlo fuori, perché comunque c'erano dei conflitti di interesse, in quanto Burzum era un'altra figura molto molto carismatica. Ricordiamo che il nome di Burzum è Varg Vikernes, e Varg vuol dire lupo in norvegese, anche se il suo nome di battesimo, indovina qual è? È Christian. Quindi tu pensa quale ironia della sorte.
C'hanno preso i genitori.
Esatto, sì sì, molto.
Io direi, adesso l'abbiamo nominato, il nostro caro Varg, prima di andare a parlare del,
sì, prima
diciamo,
di parlare
del mio
artista
di Burzum, preferito in questa
sì,
scena,
che è veramente un poeta,
ci sentiamo un'altra traccia dei Mayhem, che è Freezing Moon, qui sempre su MetLab. Speriamo che vi state divertendo.
Speriamo che gioite di questa trasmissione.
Sì, a voi Freezing Moon. continuiamo questo tormentato viaggio in queste terre
desolate.
Come sentite dal sottofondo, adesso parleremo dell'artista, della scena che noi preferiamo di più, cioè
in assoluto. Burzum. In assoluto.
Burzum viene per lo più, adesso chi pensa a Burzum, chi lo cerca su Wikipedia, vede che è soprattutto noto per, appunto, come abbiamo detto prima, dell'omicidio di Euronymous nel 93. Adesso cerchiamo di dissociarsi da questa visione di un omicida, cerchiamo di apprezzarlo più,
sì, come
musicalmente e anche sinceramente dal punto di vista delle liriche.
Lui è un vero artista
a tutto
tondo, in tutti,
sì,
i sensi, ha,
sì,
spaziato dal black metal più crudo alle sonorità, come sentite in sottofondo, più ambient, più mistiche, insomma.
Sì, in particolare appunto dell'album Philosophen, ma
che è un capolavoro, ragazzi,
del 96.
Un capolavoro.
Un assoluto capolavoro, amato sia da chi ama il black, sia chi ama l'ambient.
È stato, sì, è stato l'album black metal più venduto di tutti i tempi,
sì,
addirittura più di Death Crash, e addirittura è stato il primo e forse anche l'unico album black metal ad entrare in una classifica inglese, americana, quindi addirittura,
sì,
fuori,
sì, sì,
dalla Norvegia,
sì,
perciò è un album super apprezzato, sì, e ascoltatevelo perché è un capolavoro.
Dal punto di vista tecnico, puramente musicale, Burzum, la sua caratteristica era quello di rievocare questo necro sound definito da lui, cioè un caratterizzato da uno scream con questi microfoni orribili,
brutti proprio,
peggiori,
cioè, sì,
con amplificatori finiti, quindi proprio rievocare un enorme disagio, un'enorme rabbia attraverso,
esatto,
questi scream maledetti, anche l'utilizzo di chitarre con piccoli amplificatori, con tube screamer degli Ibanez, quindi con questi
distorsioni
veramente
maledette,
che pompano al massimo determinate fasce sonore.
Esatto.
Ricordiamo che Burzum è un one man band, quindi
sì, lui fa tutto batteria,
sì,
chitarra, basso, tutto. Anche perché lui per un periodo ha suonato il basso nei Mayhem, con il nome di Count Grishnak. E ora andremo a leggere.
Sì, io direi
Giacomo leggerà
di far capire un po' il personaggio, quindi di leggere in particolare sempre su Philosophem il testo della traccia di Dunkelheit, che in tedesco appunto significa oscurità.
E lui è proprio, diciamo, un vero poeta tra virgolette, perché riesce a descrivere delle sensazioni, delle,
sì,
emozioni appunto ricavate da questa mitologia appunto norrena, da questa mitologia nordica che lui tanto apprezzava, insomma.
Quindi adesso cercate di indossare le vostre cuffie preferite,
esatto,
alzate,
immedesimarvi in questo,
alzate i vostri autoparlanti
ambiente,
e ascoltiamo cosa scrive Burzum nella sua opera magna. Quando scende la notte, lei ricopre il mondo con tenebre impenetrabili. Un senso di gelo si alza dal terreno e si propaga per l'aria immediatamente. La vita ha un nuovo significato. Burzum, Dunkelheit. Siamo entrati dentro.
Siamo dentro le fredde terre della Norvegia e dentro la testa di Varg Vikernes.
Stasera lo scopo di MATLAB è estremamente sociologico, sì. Secondo me. È quello di farci, perché anch'io certe volte ne sono vittima, di farci capire che bisogna andare oltre le apparenze, oltre il velo di Maya, squarciare il velo di Maya e capire cosa c'è veramente dietro un fenomeno, una persona.
Esatto.
Secondo me questo genere estremamente stigmatizzato nasconde dietro di sé tanti diamanti, perché Philosophem è veramente un cazzo di capolavoro.
Sì, cioè, è un album artisticamente meraviglioso. Meraviglioso.
A me sinceramente ogni pezzo mi fa vedere dei brividi, sì, lungo la schiena, che
poi,
vi consiglio di provare.
La cosa che secondo me dobbiamo sforzarci di fare è quella di giudicare Burzum non per quello che ha fatto, cioè non per chiese bruciate, tutte queste cose riguardanti il black metal, ma soprattutto diciamo giudicarlo come un musicista, cioè come un artista proprio, perché comunque, ecco, non per fare paragoni, insomma, del quale non sono diciamo in grado di fare, però ad esempio anche Caravaggio, comunque, no, al suo tempo, correggimi se sbaglio, Sido, ha ucciso un uomo, no?
Sì.
Eppure ora è considerato comunque...
Era scappato a Carrara, tipo.
Esatto, sì, insomma, se l'era data a gambe, anche perché sennò lo impiccavano. Eppure era un artista della Madonna, quindi...
Ci sono dei contrasti sociali che dobbiamo combattere.
Esattamente, esattamente.
Io direi di proseguire in questo
viaggio
all'interno della testa di Burzum.
E ora leggiamo un'altra poesia di questo grande poeta.
La mettiamo direttamente in sottofondo.
Esattamente.
E...
come si chiama questa canzone? Diciamo?
Il nome in tedesco, che non so se è
però
la pronuncia corretta, è Erbica di Tucker Get Firmament, che praticamente è Behold the Daughters of the Firmament, quindi contemplando le figlie del firmamento. Entriamo come prima nell'atmosfera, calatevi in questa società, in questi atti, in queste abitudini. Mi chiedo come sarà l'inverno, con una primavera che non vedrò mai. Mi chiedo come sarà la notte, con un giorno che non vedrò mai. Mi chiedo come sarà la vita, con una luce che non vedrò mai. Mi chiedo come sarà la vita, con un dolore che dura in eterno. In ogni notte c'è un nero diverso, in ogni notte desidero tornare al tempo in cui cavalcavo attraverso le foreste antiche. In ogni inverno c'è un freddo diverso, in ogni inverno mi sento così vecchio, molto vecchio, così come la notte. molto vecchio, così come il terribile freddo. Mi chiedo come sarà la vita con una morte che non vedrò mai. Mi chiedo perché la vita deve essere una vita che dura in eterno. Mi chiedo come sarà la vita con una morte che non vedrò mai. Mi chiedo perché la vita deve essere una vita che dura in eterno.
Che sogno.
Bene.
Si sogna. Queste fredde terre. Penso che si riferisca ad un dio qua. Cioè, credo che si immagini come un dio, no? Perché comunque...
Pure come un fenomeno, diciamo, come... Io lo immagino tipo come un'anima errante.
Sì, però... sì, o come un'anima, esatto. Comunque come una cosa che non può morire, quindi si immagina tutta l'eternità davanti e soffre per questa condizione. Molto profondo.
Bene. Concludiamo così la nostra prima parte dei nostri approfondimenti musicali. Mi raccomando, se ci seguite, lasciateci un feedback sulla nostra pagina Facebook, su Metal.
Fateci sapere se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto.
Radiofonica.com. Questa sera speriamo che andrete sotto le coperte.
Felici.
Felici sì, però sapendo qualcosa in più.
Esatto. Su questo genere, insomma, ecco.
Riflettiamo insieme su tutto ciò che abbiamo detto stasera.
Esattamente.
Passiamo ad altro, come abbiamo detto nella scorsa puntata pilota.
Passiamo alla rubrica, no?
Passeremo alla rubrica dove noi vi facciamo sentire in radio. Quindi ricordiamo che se avete una band, avete
scriveteci
tutto genere, qualsiasi cosa, diteci, anche se siete
scriveteci,
voi che cantate mentre state sopra il cesso.
Esattamente,
importante che fate gli scream potenti.
Esatto,
scriveteci. E noi vi daremo questo spazio finale dopo il nostro approfondimento musicale.
Esattamente.
Vi ricordiamo che comunque non è finito qui, il black metal continua con la seconda ondata, quindi più avanti nelle prossime settimane faremo la seconda e credo ultima parte con band più moderne, anche vedremo,
un po' più particolari,
vi aggiorneremo anche sulle evoluzioni, vabbè. Quindi direi di iniziare subito, chi è che ci ha scritto per
allora, primo? Allora, la prima band di oggi sono i Bad Trip Street Metal, direttamente da Catanzaro,
grandi,
profondo
grandi,
sud.
Speriamo di avervi qui presto.
Sì, se passate da queste parti, venite pure, noi vi intervistiamo super volentieri. E questa canzone si chiama Il Morbo ed è tratta dal loro ultimo album, che si chiama appunto Il Morbo del 2015. We'll be right back.
molto groove. Spaccate, ragazzi, groove. Spaccate.
Complimenti. Ricordate... ai Bad Trip.
Sì, mi ricordate i Pantera.
Sì, anche un po' i System.
Penso Sludge. Sì, sì, sì.
Sì, 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 sì,
mi piace
sì.
Che cantate molto in bravi. Italiano.
Esatto, esatto. Bello.
Venite...
molto apprezzabile.
Spero che farete delle date. Venite anche a Perugia, così esatto. Vi dedicheremo un bello
assolutamente
spazietto,
sì.
Perché ci piacete. Seguiteli su Facebook. Sono i Bad Trip Street Metal.
Ora passiamo al prossimo gruppo, anche loro Trash Groove, però questa volta stanno un po' più su rispetto a Catanzaro,
sì, sì,
loro
sì,
sono
sì.
Direttamente da Porto San Giorgio, esatto, esatto.
Longitudine. Dice?
Questa è una bella domanda.
Attitudine.
Fatecelo sapere voi, insegnateci come si dice perché non lo
Porto
sappiamo.
Porto San Giorgio sono gli Organic Illusion.
E questa è Burn, direttamente dal loro ultimo album, che si chiama Linear Chaos, che sarà fuori il 25 marzo. Perciò ascoltatelo, compratelo.
Sì. Questo trash group però sì. Anche un po' più
ma trash. Io sento parecchio nella voce anche Zach Wilde comunque sì, mi ricorda parecchio sì, Zach sì, Wilde sì, perciò sì, bravi ragazzi
complimento
bravi.
Visto che vi girate un po' nella vostra regione ho visto alla Piccola
venite
suonate anche
sì sì noi siamo stati lì alla sì. Piccola no, a Porto Sant'Elpidio sì, mi sì, sembra sì.
Venite anche qui a Perugia,
venite, venite a
Perugia
ragazzi.
Alla grande vi faremo
assolutamente
delle
venite a suonare se ci riuscite noi saremo più che felici
sì sì sì, sì. Riavviviamo questa scena desolata
esatto,
a Perugia
esatto.
Per favore pensateci voi
esatto. Venite pure.
Passiamo avanti. Abbiamo l'ultima band. Sono in Scala Mercati. Questi sono anche abbastanza famosi.
Sì, ho visto che hanno suonato anche in Bulgaria. Se non sbaglio, sì. Perciò grandi ragazzi.
Sì,
anche loro
ragazzi,
sono.
Supportateli tutti. Supportateli
tutti quanti. Ascoltate tutto. Scaricate tutto. Se si può fare gratis. Se no, compratelo ovviamente. Non fate i pirla. E anche gli Scala Mercati vengono direttamente da Fermo. E ora andremo ad ascoltare
il tuo proficuo questa regione.
Beh sì, diciamo, sembra che Fermo sia molto prolifica da questo punto di vista. E questa è Time for Revolution dal loro album New Rebirth del 2015. We'll be right back. Complimenti anche a voi,
ragazzi. Scala Mercallina fermo.
Esatto.
Acquistate il loro CD perché secondo me spacca.
Molto Judas Priest comunque, sento molto l'influenza.
Ravvivate la scena anche voi, venite qui a Perugia, spaccate tutto. Bravi.
Sì ragazzi, venite qua a Perugia, venite a suonare e fate il più live possibile perché noi ne siamo più che felici.
Bene, vi ricordiamo che questo è lo spazio dedicato a voi, quindi vi ricordiamo un altro, vi rompiamo le palle tipo Canone Rai, capito?
Esatto.
Quindi se avete una band scriveteci, i nostri recapiti sono il nostro gruppo Facebook in particolare, la nostra pagina
MatLab,
e ascoltateci in diretta un podcast naturalmente su radiofonica.com.
Noi ci salutiamo,
di avervi intrattenuto e avervi fatto appassionare,
vi diciamo buonanotte.
Buonanotte a tutti
da Roccia
e Sican, direttamente da MatLab su radiofonica.com.